prima di aprire la parola di Dio, volevo dirvi che insieme a Pino sono stato in questi giorni al convegno degli anziani. Eravamo rappresentate circa un centinaio di assemblee e in molti ci hanno chiesto di portare i saluti all'assemblea di Rimini, quindi lo facciamo con piacere. Ricordiamoci che esiste la comunione fra le varie chiese e ci sono credenti da altre parti d'Italia che sanno che noi ci siamo e quindi vi salutano, ci salutano, ci tengono al fatto che si senta questo legame. Bene, vogliamo leggere qualche versetto, proseguire la nostra meditazione, il nostro studio sul Vangelo di Luca, e così oggi leggiamo dal capitolo 12 di Luca, dal versetto 35 al versetto 48. Versetto dal 35 al 48 del capitolo 12 di Luca. Troviamo scritto: i vostri fianchi siano cinti e le vostre lampade accese. Siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando tornerà dalle nozze per aprirgli appena giungerà e busserà. Beati quei servi che il padrone, arrivando, troverà vigilanti. In verità io vi dico che egli si rimboccherà le vesti, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. Se giungerà la seconda o la terza vigilia e li troverà così, beati loro. Sappiate questo, che se il padrone di casa conoscesse a che ora verrà il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi siate pronti, perché il Figlio dell'uomo verrà nell'ora che non pensate. Pietro disse: Signore, questa parabola la dici per noi o anche per tutti? Il Signore rispose: chi è dunque l'amministratore fedele e prudente che il padrone costituirà sui suoi domestici per dar loro a suo tempo la loro porzione di viveri? Beato quel servo che il padrone, al suo arrivo, troverà intento a far così. In verità vi dico che lo costituirà su tutti i suoi beni. Ma se quel servo dice in cuor suo: il mio padrone tarda a venire, e comincia a battere i servi e le serve, a mangiare, bere e ubriacarsi, il padrone di quel servo verrà nel giorno che non se lo aspetta e nell'ora che non sa, e lo punirà severamente e gli assegnerà la sorte degli infedeli. Quel servo che ha conosciuto la volontà del suo padrone e non ha preparato né fatto nulla per compiere la sua volontà riceverà molte percosse, ma colui che non l'ha conosciuta e ha fatto cose degne di castigo ne riceverà poche. A chi molto è stato dato, molto sarà richiesto, e a chi molto è stato affidato, tanto più si richiederà. Il concetto chiave di questo brano che abbiamo appena letto riguarda il desiderio di Gesù per i suoi discepoli riguardo alla vigilanza. E se volessimo riassumere in poche parole o in uno slogan questo brano che abbiamo letto, potremmo usare questo titolo: siate pronti, siate impegnati. Siate pronti, siate impegnati. Come detto prima, il concetto principale che viene trasmesso è quello dell'essere vigilanti, e questa parola la troviamo al versetto 37. Gesù spiega bene come il suo desiderio per noi è che al suo ritorno ci trovi vigilanti. Vuole che noi siamo persone che guardano a Lui, che aspettano il suo ritorno, e in questa attesa sono impegnate e coinvolte per vedere il suo regno espandersi. Nel dare questa spiegazione, Gesù fa anche capire ai suoi discepoli quella che è la sostanziale differenza fra chi segue Gesù e tutti coloro che sono nel mondo. Se vi ricordate, nel brano che abbiamo visto insieme l'ultima volta, quello che ha affrontato il tema dell'ansia, Gesù ha usato questa espressione al versetto 30, parlando della gente del mondo che ricerca tutte queste cose, e con questa affermazione Gesù sta dicendo che la gente del mondo è tutta presa nel ricercare cosa mangiare e come vestirsi. E questa attività affannosa, spesso affannosa, toglie la serenità della vita. E Gesù ha ricordato che mentre quelli del mondo sono così affannati a cercare tutte queste cose, le cose materiali, i discepoli di Cristo ricevono la cura del loro Padre Celeste, mentre si impegnano per il suo regno. Gesù va avanti ora con i suoi insegnamenti e, oltre a rassicurare i suoi discepoli della cura del Padre Celeste nei loro confronti, li esorta ad essere vigilanti e definisce beati coloro che verranno trovati vigilanti quando lui tornerà. Occorre subito chiarire che nel dare questi insegnamenti Gesù non vuole offrirci degli indizi o degli insegnamenti in merito al momento storico del suo ritorno. Piuttosto abbiamo una esortazione a quello che deve essere il nostro impegno e il nostro stato d'animo mentre viviamo, cercando il suo regno e nell'attesa del suo ritorno. Quindi siamo esortati ad essere vigilanti, perché il ritorno del Signore può avvenire da un momento all'altro. Ricordiamo anche che, secondo quello che noi comprendiamo dalle scritture, dalla parola di Dio, non c'è nessun evento particolare che debba accadere prima del rapimento della Chiesa. Per questo motivo diciamo che può avvenire da un momento all'altro. A differenza invece di altri momenti, mi riferisco soprattutto alla descrizione dei giudizi di Dio sugli uomini e sulla terra, che invece seguono un calendario e una cronologia ben precisa. Il testo che abbiamo letto, o gli insegnamenti che abbiamo letto, li troviamo anche negli altri Vangeli sinottici, in Matteo e Marco. A differenza di Luca, Matteo e Marco descrivono o citano questo insegnamento sulla vigilanza quando descrivono l'insegnamento profetico che Gesù ha dato sul Monte degli Ulivi. Matteo e Marco. Luca invece cita questo insegnamento sulla vigilanza collocandolo dal punto di vista cronologico in un momento precedente rispetto al discorso profetico, perché poi anche Luca riporterà il discorso profetico di Gesù, lo farà più avanti, però ometterà la parte riguardante la vigilanza, perché l'ha già riportata in questo momento. Vogliamo così cominciare ad approfondire il testo che abbiamo letto. Siate pronti, versetti 35-40, siate pronti. Gesù ci dà degli insegnamenti in merito all'essere pronti, e lo fa cominciando offrendoci una doppia immagine. Versetto 35. In una prima immagine i discepoli sono invitati ad avere i fianchi cinti. Questa è un'immagine che richiama la mente alla descrizione dell'armatura del cristiano, descrizione che Paolo fa e che, fra le altre cose, esorta i credenti ad indossare la cintura sui propri fianchi, a cingersi i propri fianchi. La cintura veniva usata per tenere i vestiti in una posizione tale da permettere di camminare senza inciampo, di lavorare, di agire prontamente, e permetteva ai soldati di combattere e di usare le proprie armi in modo libero ed efficace. Avere i fianchi cinti, quindi, è un invito a essere pronti all'azione in ogni momento. La seconda immagine che Gesù riporta è quella della lampada accesa, il che ci richiama alla mente l'insegnamento della parabola delle 10 vergini. Ognuna di queste dieci vergini aveva una lampada. 5 di esse avvedute avevano olio a sufficienza per tenere accesa la lampada fino all'arrivo dello sposo. 5 invece non erano avvedute e non avevano l'olio a sufficienza, per cui quando è arrivato lo sposo le lampade erano spente. Questo insegnamento ci ricorda l'importanza di essere pronti, sempre pronti e preparati in vista del ritorno del Signore. Dopo questa doppia immagine, Gesù presenta una parabola e tramite essa invita i suoi discepoli ad essere simili a qualcosa. Versetto 36. Siate simili a chi? A coloro che aspettano il loro padrone di ritorno dalle nozze. E anche in questo caso viene stimolato l'ascoltatore ad essere vigilante, pronto, attento all'arrivo del padrone. E viene fatto notare che non si sa quando torna il padrone. Non si conosce questo momento. Infatti Gesù invita i discepoli ad essere sempre pronti. Vengono citate la seconda e la terza vigilia della notte, è il periodo che va dalle 9 di sera a mezzanotte per la seconda vigilia e da mezzanotte alle 3 del mattino per ciò che riguarda la terza vigilia. Come dire, il padrone può tornare molto tardi la sera oppure molto presto la mattina. Non lo sappiamo. Il compito qual è? È quello di essere vigilanti ed essere pronti per quando arriva. Noi dobbiamo essere pronti per quando il Signore torna. Al versetto 39 abbiamo un altro esempio attraverso il quale Gesù fa capire che se il padrone di casa sapesse che ora arriva il ladro, lo aspetterebbe e non si farebbe derubare. Anche noi faremmo la stessa cosa. Se sapessimo che vengono i ladri in casa, staremmo svegli ad aspettarli, no? Qualche commentatore ha fatto notare in questo caso non vengono usati i termini tipici del racconto di una parabola. L'esempio che abbiamo in questo testo è siate simili a, che ci fa capire che quella di prima era una parabola. Qui in questo caso non ci sono questi termini, quindi qualche commentatore ipotizza il fatto che Gesù faccia riferimento a un evento dell'attualità di quel tempo che i discepoli e gli ascoltatori conoscevano. Non è importante, ad ogni modo l'insegnamento che viene trasmesso in questo caso è quello di vegliare, di sapere che da un momento all'altro il Signore può tornare. Possiamo notare che in questo versetto 39 viene usata come l'immagine di una figura negativa, il ladro, per rappresentarne una buona, che è il Signore che torna. Dobbiamo però ricordare che qui lo scopo del racconto non è quello di descrivere i singoli comportamenti, ma piuttosto quello di far comprendere il significato della storia intera. Quindi, anche in questo caso, l'accento viene posto sulla vigilanza, sullo stare attenti. Possiamo e vogliamo riflettere su due aspetti che richiamano la nostra attenzione da questi versetti che abbiamo letto. Allora, uno lo abbiamo già introdotto e riguarda l'invito di Gesù ad essere pronti. Pronti. Al di là dell'utilizzo di parabole o richiami a eventi di attualità, rimane il fatto che Gesù si rivolge direttamente ai suoi discepoli esortandoli alla prontezza. Il suo rivolgersi ai suoi discepoli è un rivolgersi direttamente a noi, perché noi ci riteniamo suoi discepoli. Quindi Gesù sta parlando a noi. E sono parole che riguardano il nostro comportamento, il nostro atteggiamento, la nostra vita, o come scorre la nostra vita mentre attendiamo il suo ritorno. Gesù ci rivolge un'esortazione, chiede a ognuno di noi se siamo pronti. Se siamo consapevoli che il suo ritorno può avvenire da un momento all'altro, anche oggi. Come rispondiamo o come ci poniamo di fronte a questo avvertimento di Gesù? Come possiamo essere attivi nell'attesa del suo ritorno? E approfitto di questo aspetto per richiamare l'attenzione a coloro qui presenti che ancora non hanno fatto una scelta per il Signore, pur avendo ascoltato il messaggio del Vangelo. Chi ancora non ha creduto è evidente che non aspetta il ritorno del Signore. non lo aspetta da un momento all'altro. E l'invito che facciamo e che faccio e che facciamo spesso è quello di ascoltare e credere nel Signore Gesù come Salvatore per poter essere un discepolo che attende con impegno e in modo vigilante il Signore e il suo ritorno. Quindi allora con questo primo aspetto il Signore ci esorta ad essere pronti. E abbiamo un secondo aspetto. Il secondo aspetto riguarda la ricompensa e l'onore che il Signore riconoscerà e darà a chi lo aspetta in modo vigilante. Al versetto 37 abbiamo la descrizione del padrone che, quando torna e trova i suoi servi pronti, è così contento e così onorato da loro che arriva a ribaltare tutto il comportamento che doveva di solito, insomma, si invertono i ruoli. È il padrone che si mette a servirli. Pur essendo in piena notte e avendo il pieno diritto di essere servito, è lui stesso che si mette a servirli. Il padrone serve i suoi servi. Questa è la descrizione di una scena che è molto diversa da quella che viene descritta qualche capitolo dopo, sempre in Luca. In Luca 17 Gesù spiega ai suoi discepoli come nello svolgere il loro compito i servi non devono arrivare a provare nessun vanto, perché stanno solo facendo il loro dovere. Quindi non si tratta di una contraddizione all'interno degli insegnamenti di Gesù. Non è che Gesù prima insegna una cosa e poi insegna l'esatto opposto. È uno scopo diverso che abbiamo da parte di Gesù nell'offrire questi insegnamenti. Quindi ricordiamo che in questo testo, da questo testo, non si sta descrivendo il fatto che quando arriveremo nel cielo Gesù si metterà a servirci. Non sta dicendo questo, Non è questo l'insegnamento che vuol dare, ma sta descrivendo la gioia di Gesù nel trovare i suoi amati che sono attivi e desiderosi di incontrarlo. Se il Signore Gesù tornasse in questo momento, cosa proverebbe per noi? Gioia. Ah, speriamo. Cosa proverebbe per noi? In che modo ci vede coinvolti nell'avanzamento del suo regno? In che modo ci troverebbe attivi nel servirlo? Ci troverebbe almeno in attesa del suo ritorno? Il versetto 40 si chiude ricordandoci che il figlio dell'uomo verrà nell'ora che non pensate. È un po' come se Gesù dicesse di non proviamo a fare ipotesi sul momento del suo ritorno, perché tanto non riusciamo a saperlo, non possiamo saperlo. Gesù ci fa presente che il volere individuare a tutti i costi il momento del suo ritorno non è quello che lui vuole da noi. Lui ci vuole pronti quando verrà, non sentirsi dire dai suoi: lo sapevo che saresti arrivato proprio in questo momento. No, non è quello che lui vuole da noi. Quindi cingiamo i nostri fianchi e teniamo la nostra lampada accesa. Facciamo conoscere chi siamo e soprattutto chi aspettiamo. Apro una parentesi. Noi che rompiamo il pane e beviamo il calice, lo facciamo annunciando il suo ritorno. Questo è un gesto che noi facciamo per dire a tutti che noi stiamo aspettando il Signore, ricordiamocelo. Andiamo avanti, siate impegnati, versetti 41 e 46, siate impegnati. Questa seconda parte viene introdotta da una domanda fatta da Pietro, una domanda che nasce dalle parole che Gesù ha appena pronunciato. Infatti la domanda di Pietro si riferisce alla parabola che Gesù ha appena detto, no? In sostanza Pietro chiede se coloro che sono invitati ad essere vigilanti e pronti sono i seguaci più vicini a Gesù, cioè una categoria particolare di persone, o se riguarda tutti quelli che stanno ascoltando i suoi insegnamenti. Così con questa domanda Gesù offre un altro insegnamento e comincia rispondendo alla domanda di Pietro con un'altra domanda, come spesso succede. E con questo insegnamento Gesù presenta in sostanza due tipi di servi. La differenza fra questi due tipi di servi riguarda l'atteggiamento di fedeltà o meno al loro padrone. Fedeltà o infedeltà. Atteggiamento di fedeltà che li porterà ad agire in un modo piuttosto che in un altro. Fedeltà che porterà a delle conseguenze in base al fatto che venga praticata o meno. Così possiamo dire come prima cosa che le parabole che Gesù ha rivolto ai suoi discepoli riguardano chi? Tutti coloro che dichiarano di voler seguire il Signore. Quindi se noi vogliamo seguire il Signore, riguarda noi. Non dimentichiamo che tutti quanti i credenti sono esortati ad un cammino di impegno, di consacrazione e di santificazione. Il fatto che in questa parabola sia presentato un servo che ha responsabilità su altri servi è dovuto anche all'uso di una abitudine presente nel primo secolo. Nelle case con molta servitù c'era un servo principale a cui il padrone affidava la gestione di tutto il resto della servitù. Non vogliamo però trasportare questo concetto all'interno della Chiesa, nel senso che nella Chiesa non ci sono più livelli di persone, non c'è un livello superiore rispetto ad altri, perché tutti siamo sullo stesso livello e tutti quanti dobbiamo essere impegnati e coinvolti nel seguire il Signore. Quindi tutti noi che dichiariamo di essere suoi figli e di volerlo seguire, dobbiamo sentirci coinvolti in quello che il Signore descrive relativamente all'amministratore fedele. Ovviamente questo vale se siamo fedeli, altrimenti dobbiamo sentirci ripresi per la descrizione che il Signore fa del servitore infedele, del servo infedele. Non dobbiamo, allo stesso tempo, non dobbiamo dimenticare che ognuno di noi ha ricevuto almeno un dono, o forse anche più doni, da parte dello Spirito Santo. E questi doni devono essere messi al servizio della Chiesa, degli altri credenti. Ed è anche vero che in base a questi doni ci possono essere fratelli o sorelle che possono dare un contributo diverso in base alle loro qualità e caratteristiche. In questo senso vanno intese le parole che troviamo poi al versetto 48. In questo versetto è detto appunto che ad alcuni è stato dato molto e se a qualcuno è stato dato molto, tanto più gli si richiederà. Quello che è importante e che dobbiamo ricordare è che la fedeltà di un servo non si misura in base alle risorse, alla quantità di risorse che gli sono state affidate, ma a come usa le risorse che gli sono state affidate. E questo vale anche per i doni dello Spirito Santo che ognuno di noi ha ricevuto. Non dobbiamo cercare di misurare la bontà del nostro impegno con la quantità di ciò che facciamo, ma con il cuore che mettiamo nell'utilizzare il dono che il Signore ci ha dato. È quindi interessante notare come la differenza fra i due tipi di servitore sia data da come gestiscono le risorse che sono state loro assegnate. Non da quante gli sono state assegnate, ma da come le gestiscono. Questo ci permette di capire che come servi del Signore, come amministratori del Signore, siamo chiamati a usare risorse che abbiamo, che ci sono state date, perché il Signore non pretende che noi usiamo le cose che non abbiamo. Così vediamo l'amministratore fedele che usa le risorse a sua disposizione e si cura dei servi del suo padrone. Ed è scritto che dà a loro, al momento giusto, la giusta porzione di viveri. L'amministratore infedele non si cura dei servi del suo padrone, anzi, li tratta male. Non solo li tratta male, ma di fatto toglie a loro quello che gli è dovuto. Infatti, come vediamo, è lui che esagera e approfitta dei beni che il Signore ha destinato agli altri servi. Ne fa un uso personale. Perché quando questo amministratore infedele viene descritto come una persona che è dedita a mangiare, a bere, a ubriacarsi, significa che sta usando oltre i limiti i beni che lui doveva gestire per gli altri. E altra cosa interessante da notare nella descrizione di questo servo infedele è vedere come il suo cuore è malizioso. Infatti ci è descritta la sua riflessione sul fatto che nota che il padrone tarda a tornare. E così è scritto che comincia a fare qualcosa. Quindi è descritto un cambiamento nell'atteggiamento e nel comportamento di questo amministratore. Quando si descrive una persona fedele, si descrive una persona che ha preso un impegno e lo mantiene nel corso della sua vita e non cambia atteggiamento o modo di fare. Una persona infedele, invece, è una persona che nella sua vita cambia il suo atteggiamento, cambia il suo modo di fare. Prima si comporta in un certo modo, poi a un certo punto della sua vita comincia a fare un'altra cosa. Il servo fedele rimane costante nel suo atteggiamento e non è che si annoia perché continua a fare le stesse cose. È cosciente che quello che fa è quello che il suo padrone gli ha chiesto di fare. E così è costante nel suo atteggiamento, nel suo comportamento, nel gestire i beni che il padrone gli ha affidato. Così noi riceviamo l'invito ad essere impegnati essendo fedeli a ciò che il Signore ci ha chiamati a fare. Apro una parentesi sull'insegnamento della fedeltà. Chi è abbonato al Cristiano, qualche mese fa è comparso un articolo proprio sulla fedeltà che è molto bello, che vi invito a leggere. Chi è abbonato, chi non è abbonato può rivolgersi a me, che così possiamo anche fare l'abbonamento. Così questa un po' di pubblicità ho fatto al Cristiano. Bene. Comunque, ritorniamo a noi, riceviamo l'invito ad essere impegnati essendo fedeli a ciò che il Signore ci ha chiamati a fare. Altro insegnamento, responsabilità e ricompense. Versetti 47 e 48, responsabilità e ricompense. Questi due versetti illustrano quella che è la responsabilità che ognuno di noi ha rispetto a quello che il Signore ci ha dato. Da questi versetti comprendiamo che ci saranno diversi livelli di ricompensa. I diversi livelli di ricompensa riguardano i credenti che, in base alla fedeltà con cui hanno usato i doni che sono stati dati loro dallo Spirito Santo, saranno ricompensati. E riguardano anche la punizione che toccherà agli increduli in base a quello che è stato il loro atteggiamento nei confronti di Dio. E anche questo aspetto ci deve stimolare a un impegno sempre maggiore per il Signore. Infatti, non potremmo mai sapere qual è il dono o quali sono i doni che il Signore ci ha fatti se non li usiamo. E se non li usiamo, non potremo mai sapere quanto bene possiamo fare alle sorelle e ai fratelli della Chiesa locale. È bene ricordare e ripetere questo perché, in base a quello che il Signore ci ha dato, Lui ci richiederà. E se non sappiamo cosa ci ha dato, perché non lo usiamo, il Signore poi ci chiederà conto in base a quello che Lui ci ha dato, non in base a quello che noi abbiamo fatto. Non so se è chiaro. Il Signore ci dà 100, noi usiamo 10, il Signore ci chiede conto per 100, non per i 10 che abbiamo usato, anche se abbiamo fatto bene con quel 10. Ok? Quindi il Signore ci chiederà in base a quello che Lui ci ha dato. Quindi siamo esortati a esercitare tutto quello che è possibile fare, in base ovviamente a quello che abbiamo, per il bene degli altri credenti. Nel libro di Proverbi è scritto: non rifiutare un beneficio a chi ne ha diritto, se è in tuo potere di farlo. Quello che è in potere di fare, da parte nostra, facciamolo. Se vogliamo quindi essere degli amministratori fedeli, Il segreto è quello di essere impegnati. Se c'è pigrizia, allora il rischio è di non essere degli amministratori fedeli. Se noi invece c'è amore per il Signore, impegno per crescere quotidianamente nella conoscenza della sua persona e della sua parola, amore per la Chiesa e per i credenti, allora tutto questo si manifesterà con un impegno. Impegno che ci porterà ad essere considerati degli amministratori fedeli. Quindi, cosa possiamo ricordare dalle parole che abbiamo approfondito oggi? Possiamo tornare alla domanda di Pietro. Le parabole dei primi versetti per chi sono? La risposta è che devono essere per ciascuno di noi. Noi siamo chiamati ad essere pronti nell'attesa del ritorno del Signore. E mentre viviamo questa attesa, siamo chiamati ad essere impegnati in modo fedele.